Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto, buon inizio di settimana. Insomma, si sa che il lunedì è sempre una giornata complessa, faticosa, insomma un po' ci turba, ma noi procediamo come se nulla fosse, eh? Allora, proprio per iniziare con un sorriso la settimana, devo dire che sono un paio di giorni che me la rido piuttosto divertita per un video che ormai credo abbia fatto il giro del mondo, e si tratta di l'irruzione di un gatto rosso, peraltro, quindi insomma un ragazzo di carattere, a Smirne, in un teatro, sul palcoscenico dove si svolgeva la rappresentazione, il balletto Romeo e Giulietta. Ecco, proprio sul finale arriva questo gatto, insomma, fatemelo dire, mi ha fatto proprio tanto ridere, perché lui praticamente si è lanciato su Romeo, si è strusciato, insomma, molto difficile mantenere la drammaticità del finale di questo balletto. Vabbè, scusate, ogni tanto un po' di stupidaggini ci vogliono. E non è una stupidaggine, anche se un po' fa sorridere, ma in realtà dall'Università di Padova ci fanno sapere che, attraverso lo studio di un omero fossile appartenuto a un leone delle caverne, stiamo parlando di 160-190 mila anni fa, insomma, attraverso l'analisi di questo omero si è scoperto una frattura che comunque è guarita e ha permesso al leone di continuare a vivere. E invece molto più triste quello che sto per dire. Sapete che questa settimana dovrebbe arrivare in Senato il disegno di legge a proposito della caccia. Ci si è mossi in tutti i modi per sottolineare quanto questa legge sia veramente terrificante, e tra le tante cose, ad esempio EMPA, LAC, LAV, Legambiente, LIPU, WWF hanno proprio a fine settimana mandato un appello alle capogruppo, al Senato e anche a Marina Berlusconi, cioè a Forza Italia, perché mettano in campo in qualche modo la loro potenza all'interno della maggioranza per stoppare questa legge terrificante. Oh, ma eccoci invece a dare il benvenuto al nostro ospite di oggi, che ringrazio per essere qui con noi. Sto parlando del professor Alessandro Cini, dell'Università di Pisa. Buongiorno, professore.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, e grazie per l'invito.
Grazie a lei per essere con noi, e soprattutto per parlare di... insomma, ci sono alcuni animali che proprio non piacciono, e c'è poco da fare, lo si può tentare in tutte le maniere, ma proprio non ci piacciono. Stiamo parlando, ad esempio, delle zanzare, e a me veniva in mente anche, che ne so, gli scarafaggi sono un altro animale particolarmente detestato. Noi oggi ci vogliamo concentrare un po' sulla zanzara, non per farne l'apologia o riscattarla agli occhi del mondo, ma perché vogliamo capire un po' meglio questo insetto e le sue caratteristiche. Che possiamo dire inizialmente, proprio, professore?
Ma inizialmente possiamo senza dubbio riconoscere che le zanzare sono ovviamente fastidiose e sono un problema per i rapporti che hanno con l'uomo. Questo non possiamo ignorarlo. non è tanto il piccolo fastidio, no, che ci danno magari durante la notte col ronzio oppure con le loro punture,
sì,
quanto piuttosto il fatto che sono dei vettori di malattie. E quindi a livello planetario, anche se noi un pochino in Italia fortunatamente ce lo siamo scordati perché la malaria non c'è più, non è più endemica, però a livello planetario portano, trasmettono tantissime malattie, virus come la dengue, chikungunya, la malaria in tante zone, quindi sono responsabili della morte di centinaia di migliaia di persone l'anno. Quindi questo è un punto di partenza che, diciamo, lungi da me volerlo negare.
Sì, certo, certo.
Però questo è solo un lato che noi vediamo. Cioè noi delle zanzare, di fatto quasi tutti, conosciamo solo questo. In realtà c'è anche dell'altro, c'è molto altro.
Ecco, ma perché, come al solito, diciamo che quando si parla con le zanzare, adesso un lapsus incredibile, quando si parla con le persone cercando, come dire, di spostare il punto d'osservazione, la domanda più frequente è: ma che cosa servono le zanzare? Come se l'esistenza di una vita altra da noi fosse condizionata dall'utilità per noi.
Assolutamente, io lavoro molto anche su altri insetti che sono poco amati, poi magari ne parliamo più
volentieri,
che sono,
sì,
le vespe, e tutti mi chiedono sempre: ma a cosa servono le vespe? E io di solito dico: beh, ammesso che debbano servire a qualcosa, ammesso non concesso, sì, che debbano servire a qualcosa, e inizio a raccontare quali possono essere alcuni degli aspetti di utilità per noi. Però partiamo dal punto di partenza, anche al di là dell'aspetto importante, anche filosofico, etico, di rispettare tutte le forme di vita,
sì, certo,
anche quando noi non sappiamo l'utilità di qualche animale, dobbiamo intanto pensare che probabilmente è perché non la conosciamo. Cioè, se non sappiamo cosa fa un animale all'interno di un ecosistema o un organismo in generale, intanto potremmo essere semplicemente ignoranti rispetto a quelle che sono le sue funzioni, rispetto al suo ruolo. E poi però ci sono tanti ruoli che ignoriamo, quindi venendo alle zanzare ad esempio,
sì,
le zanzare hanno un ciclo vitale che prevede una fase acquatica, la fase larvale, e poi una fase terrestre aerea, quella a cui siamo abituati noi quando ci ronzano attorno.
Sì.
Durante la fase larvale le zanzare da una parte sono prede di tantissimi organismi, pesci, anfibi, altri insetti, e quindi forniscono cibo e sostentano le popolazioni di tantissimi altri animali, quindi sono un nodo importante nelle reti ecologiche. Dall'altra, a loro volta, sono predatrici o comunque si nutrono di detriti, di microrganismi, quindi hanno un ruolo sia nel tenere basse le popolazioni di altri animali o di altri organismi viventi, sia nel permettere ad altri organismi viventi di sopravvivere. Quando poi escono dall'acqua, cioè nella loro fase adulta, di nuovo servono come cibo per tanti animali, e forse questo noi lo sappiamo un po' meglio perché spesso lo sappiamo che i pipistrelli si nutrono anche di zanzare, ma ad esempio tantissimi uccelli in migrazione,
sì,
quando arrivano alla fase della migrazione verso le zone delle steppe del nord, si nutrono essenzialmente di zanzare. Ora, noi possiamo pensare: ma come ci si fa a nutrire di una zanzara? Cioè, che preda sarà mai una zanzara? Non è molto ricca, non
no,
è molto,
certo,
molto in carne. Però qui il giochino, diciamo, sta nei numeri, nel senso che le popolazioni di zanzare possono essere estremamente dense, estremamente numerose, e quindi non è tanto la singola zanzara, quanto il andare a predare all'interno di uno sciame che può contenere milioni di zanzare, e quindi in poco tempo permettere di nutrirsi in maniera adeguata. Quindi questa è intanto una parte, diciamo, e zanzare come cibo è un aspetto molto, molto importante.
Decisamente. Senta, ma noi parliamo di zanzara, ma in realtà la zanzara da quant'è che sta su questo pianeta per la nostra conoscenza? E poi quando parliamo di zanzara, in realtà di quante specie parliamo?
Dunque, quando parliamo di zanzare a livello globale parliamo di circa 3.700 specie di zanzare, circa, questi numeri ovviamente.
3.700?
3.700 specie, di cui in Italia dovrebbero essercene all'incirca 60-70, ok? Quindi quasi okay, decina di specie.
Sì.
Quelle che noi però di solito consideriamo come zanzare, cioè quelle alle quali ci riferiamo, di solito in Italia sono 2-3 specie, quelle che vivono più nelle nostre città, nelle nostre case oppure nelle zone umide intorno alle nostre città. Però poi ci sono zanzare che vivono nei boschi e che magari quasi mai consideriamo, quindi sono tante, ma di nuovo sono poche quelle che creano problemi. Di queste 3.700 probabilmente i veri problemi si possono imputare a qualche decina di specie, forse un centinaio, ecco.
Sì, e senti, da quant'è che, insomma, parlavo prima dell'omero rotto del leone delle caverne, insomma, immagino che i primi reperti zanzareschi, zanzarosi, siano, come spesso accade, nelle ambre, insomma, quanto
sì,
possiamo...
Sì, dietro di milioni di anni, dipende se andiamo a vedere specie singole, vogliamo trovare proprio qual è la prima datazione di una certa specie, o la famiglia culicide che contiene queste 3.700 specie, però andiamo indietro di decine di milioni di anni, centinaia di milioni di anni, a seconda di dove ci fermiamo lungo l'albero evolutivo. Quindi c'è una lunga presenza di queste specie. Questo è importante perché è evidente che se da tanto sono nei nostri ecosistemi, sicuramente hanno coevoluto delle relazioni con altre specie che magari dipendono da loro o che si sono adattate a sfruttarne la presenza. E quindi, per quanto noi si possano vedere come un qualcosa di semplicemente noioso, fastidioso, addirittura pericoloso, sì, ed è vero come dicevo in apertura, non è quello l'unico ruolo. Ad esempio, alcune piante vengono impollinate dalle zanzare.
Ecco, ad esempio, noi che parliamo sempre di api, pure la zanzara nel suo piccolo come fa la sua parte, insomma.
Assolutamente. È un ruolo che, a dire la verità, è ancora poco conosciuto, anche perché forse un po' meno visibile, sì, rispetto al ruolo di impollinazione delle api o delle farfalle, però si sta scoprendo sempre di più che le zanzare frequentano ovviamente i fiori, perché fondamentalmente noi associamo la zanzara al sangue, ma solo la femmina, e solo quando deve deporre le uova, cioè far maturare le uova, si nutre di sangue. In realtà l'alimentazione, ad esempio, del maschio, ma anche il sostentamento delle femmine, è a base di zuccheri che le zanzare prendono dai fiori, non solo, ma prendono anche da fiori. E allora, quando sono molto abbondanti, questo volare di fiore in fiore può trasportare granuli pollinici. Questo non vuol dire ovviamente che abbiano lo stesso ruolo delle api, no, è una pollinazione diversa, però è qualcosa che di solito non consideriamo minimamente.
Certo. Senta, professor Cini, ma sappiamo che è proprio perché la zanzara è veicolo di gravi, importanti malattie per il genere umano e non solo, ci sono da anni studi e lavori che ad esempio incidono su mutazioni genetiche, è una cosa, una sciocchezza che sto dicendo?
No, assolutamente. La lotta alle zanzare da decenni, forse un centinaio di anni, è uno dei settori più sviluppo anche dell'entomologia, sì, perché effettivamente sono, obiettivamente abbiamo detto, sono pericolose e hanno anche un notevole costo economico.
Certo.
Riguardo alle tecniche, c'è una grande cassetta degli attrezzi, se vogliamo definirla così, per provare a combattere con le zanzare. E quindi si va dai metodi un pochino più semplici che tutti conosciamo, no? I metodi fisici, le zanzariere, i metodi chimici come repellenti o proprio gli insetticidi, che però sappiamo che possono fare anche grandi danni, pensiamo, certo, alla storia del DDT, no? Certo. Nel secolo scorso, e quindi c'è molta pressione per sviluppare metodi che siano al tempo stesso più efficaci, più selettivi e anche più, diciamo, innocui. Tra questi ci sono anche dei metodi che si basano su modifiche genetiche.
Sì.
Questi sono ora in sviluppo, in studio, e questo è bene, nel senso che tutte queste tecniche non bisogna mai averne paura nello studiarle, sicuramente, bisogna però pensare bene se e quando usarle, perché ovviamente andare a immettere in natura degli organismi modificati, bisogna essere sicuri dei
eventuali, certo, delle conseguenze,
impatti.
È certo.
Chiaramente, quindi non vuol dire di no a priori, ma vuol dire caso per caso, come facciamo con i farmaci, caso per caso capire se i costi e benefici si compensano. Alcune di queste tecniche sono sia di modifiche genetiche, ma anche non di modifiche genetiche. Ad esempio, da tantissimi anni si studiano dei modi, senza modificare il genoma, per andare a sterilizzare una parte delle zanzare, in particolare i maschi,
sì,
e inondare dei territori con questi maschi sterili. sterilizzati, sì. Ovvero si allevano, si identificano quali sono i maschi, si sottopongono a dei trattamenti, uno di questi è attraverso delle radiazioni che li sterilizza, mm-hmm. però li lascia abili di andare in giro, di cercare la femmina e di accoppiarsi con la femmina.
Sì.
E se noi in una zona inondiamo quel territorio con milioni di maschi sterili, anche statisticamente la femmina si accopperà tendenzialmente con maschi sterili, ce ne sono di più.
Sì.
E quindi deporrà uova che non sono fecondate, che quindi non sopravviveranno. E quindi di fatto andiamo a interrompere il ciclo riproduttivo e a far calare la popolazione delle zanzare. Quindi è una tecnica molto interessante.
Decisamente. Decisamente interessante. Senta, ma parlava prima della malaria come una delle malattie che viene trasmessa da un unico, se non dico male, specie di zanzara anofila, è giusto?
Dal gruppo delle anofeles, in realtà non è un complesso di specie, diciamo il genere è quello anofeles, è corretto.
Sì, e diceva che insomma buoni passi avanti sono stati fatti nel debellare la malaria, che sappiamo in alcune zone del mondo è malattia di insomma incidenza importantissima sullo stato di salute, ma anche a livello economico, come diceva lei.
Certo.
Ecco, ma che tipo di sistemi sono stati usati?
Dunque, una delle tecniche migliori è quella di ridurre ovviamente la quantità di zanzare che ci sono in giro, quindi oltre a quella che dicevo prima, una tecnica ancora più importante per tenere bassa la popolazione di zanzare è ridurre la presenza dei luoghi in cui possono sviluppare, cioè rendere l'ambiente un po' meno ospitale per queste specie.
Sì.
Ora attenzione, questo non sempre si può fare, nel senso che ci sono alcune specie di zanzare che stanno molto bene, la maggior parte in zone umide, non possiamo pensare di distruggere tutte le zone umide del mondo, ovviamente. Quello che possiamo fare però è cercare di lavorare, ad esempio, nelle nostre città per ridurre la presenza di acqua, ristagni di acqua, sì, abbandonati. Questo è una cosa che si dice da tanto tempo ed è vera, però spesso viene percepita come se fosse una goccia nel mare, cioè si pensa spesso che ma cosa sarà mai se, sì, io tengo un sottovaso con un po' d'acqua. In realtà alle zanzare può bastare un ristagno piccolissimo di acqua per portare a termine il ciclo riproduttivo.
Certo.
Cioè ci sono zanzare che riescono a riprodursi all'interno dell'acqua che rimane nei copertoni abbandonati, delle gomme delle macchine, nel sottovaso, in un tappino di plastica. Insomma, è importante pensare che se vogliamo avere meno zanzare dobbiamo avere un ecosistema sano, che vuol dire primo ridurre dove è possibile i ristagni d'acqua, secondo, come dicevo prima, c'è chi se le mangia le zanzare,
sì,
e quindi dobbiamo avere un ecosistema sano con predatori, con una rete ecologica in forma sana che permetta di tenere basse queste popolazioni. Quindi questi sono alcuni dei meccanismi,
certo,
a volte non basta.
Beh, chiaro.
E quindi in quei casi si usano queste tecniche cosiddette del maschio sterile, che a cui accennavo prima,
sì,
che in Italia sono state usate in varie zone anche con successo.
Senta, stiamo andando verso la fine, abbiamo anche la Vespa a cui almeno un accenno vorrei fare, però ad esempio ci scrive Liliana e dice: ma come mai ci sono zanzare, se ci sono zanzare mio marito viene massacrato e io no? È un po' quella cosa che dicevano, insomma, la vulgata ha il sangue dolce, visto che lei diceva che le zanzare si nutrano di zuccheri.
Non proprio, nel senso, la differenza tra persone sì assolutamente esiste, è esperienza di tutti, ma è anche dimostrata scientificamente, e dunque bisogna capire come le zanzare arrivano a pungere.
Sì.
Si orientano verso la loro preda, che in questo caso diciamo siamo noi, sia con stimoli visivi, ma non hanno una grande vista, quindi fondamentalmente sono macchie di colore, movimento. E questo ci spiega come mai a volte le persone più grandi di dimensioni attraggono più zanzare, questo potrebbe essere un caso, una possibile spiegazione. Poi si orientano attraverso la percezione della CO2 che noi mettiamo respirando, e quindi magari un respiro più accelerato, una persona di dimensioni maggiori può espellere più CO2. Usano anche la temperatura, di nuovo potrebbe spiegare come mai un maschio può essere mediamente più pesante di una femmina, fino poi quando arrivano vicine al nostro corpo percepiscono, sia per contatto sia per olfatto, tutta una serie di odori, una sorta di bouquet che ognuno di noi emette, che dipende, sì, da mille fattori: cosa abbiamo mangiato, che tipo di flora abbiamo sulla nostra pelle in termini di batteri.
Certo.
Quindi, insomma, varia da persona a persona.
Chiaro. Senta, una cosa che io ho letto da qualche parte, ma mi ha... Allora, in genere si dice le zanzare sono attratte dalla luce e io ho scoperto a un certo punto che forse non è così vero.
Sì, non è del tutto vero, nel senso non è la luce di per sé ad attirarle, pare, quanto la luce permette una migliore visione, ovviamente, quindi potrebbe permettere, essere uno stimolo che permette di vedere meglio la presenza di ospiti da pungere. Poi dobbiamo anche pensare che in realtà le zanzare sono animali che ormai sono diventate sinantropici, cioè animali che stanno molto vicino all'uomo, hanno una certa capacità di apprendimento, quindi può anche essere che possano apprendere magari la presenza di luce collegata agli ospiti, però gli studi ci dicono che i fattori principali per attirare le zanzare sono CO2, temperatura, odori, quindi non tanto lasciare la luce accesa o spenta in camera, sì, quanto meglio mettere una zanzariera o usare dei metodi che si usano come repellenti di vario tipo, ce ne sono tantissimi in commercio.
Certo, senta, professor Cini, porca miseria, siamo arrivati, che brutta espressione poi in una trasmissione che si occupa di animali, ma comunque, mannaggia, mettiamola così, abbiamo praticamente un paio di minuti per dire una cosa che ci apra un'altra visione della Vespa.
Vi lascio proprio un dettaglio.
Allora, poi ci torniamo, faremo, magari facciamo una puntata sulla Vespa una di queste volte.
Volentierissimo, volentierissimo. Le Vespe noi le vediamo come animali noiosi e dannosi perché ci pungono, perché spesso ci rovinano le cene, la sera d'estate, calabroni, ci rovinano i picnic, le Vespe terragnole. In realtà, se i nostri orti, per dirla in breve, non vengono, sì, devastati da tanti insetti nocivi, come ad esempio larve di falene, larve di farfalle, è anche grazie alle Vespe. E la butto lì, forse se abbiamo birra e vino, in parte lo possiamo dovere anche alle Vespe.
Ah, per
perché all'interno del loro intestino ci sono dei lieviti, che sono gli stessi lieviti, anche i lieviti che fanno pane, birra, e quindi probabilmente c'è un ruolo anche nella diffusione di questi lieviti nei nostri ecosistemi.
Guardi, ci ha aperto, ci ha spalancato un altro universo, come si suol dire.
Eh sì, ho giocato il jolly per aprire una prossima puntata in futuro.
Allora, intanto grazie perché ci ha proprio sparigliato il pensiero e questo fa sempre bene, secondo me. Ma grazie anche per, insomma, averci raccontato di questa zanzara che, insomma, con cui si può riuscire a convivere. Anche voglio dire nelle nostre estati banali, non è una cosa che proprio, no, ci dica la verità.
No.
Ci dica la verità.
Secondo me sì, la mia sensazione da persona però che non viene punta tantissimo, quindi
sì,
faccio questo spoiler, in realtà sì, nel senso che ci sono tanti modi per combattere, appunto i metodi fisici, i repellenti, a livello individuale, ci sono più livelli, c'è il nostro livello individuale e poi c'è il livello, diciamo, di società. Quindi sono tecniche diverse che dobbiamo usare, dobbiamo assicurarci che all'interno dei nostri ecosistemi urbani, ad esempio, si faccia tutto il possibile per una lotta sana, cioè ovvero amica della biodiversità, alle zanzare, questo è importante.
Senta, la lascio con un, magari lei ha anche una risposta. Franca dice: quando facevo la chemioterapia le zanzare non si avvicinavano, ora che sto bene sono assalita, è un caso, si domanda Franca.
Allora, non so dare una risposta, certo, ovviamente, certo. È molto tecnica, è molto specifica, sì. Però come dicevo prima, essendo che le zanzare hanno una serie di stimoli molto complessi, odore soprattutto legati molto all'odore della persona, non è da escludere che una terapia di qualsiasi tipo, sì, possa modificare l'odore di una persona. Ad esempio pare che anche l'alcol, bere alcol, possa modificare l'odore e quindi mediare, cambiare l'attrattività di una persona verso le zanzare. Quindi non è da escludere, non voglio però dire qualcosa di cui non sono,
no, certo,
a piena conoscenza, però il meccanismo possibile potrebbe essere quello, potenzialmente.
Ma l'alcol allontanerebbe o attirerebbe?
No, attirerebbe.
Ah, ho capito.
Pare che possa attirare,
ho
sì.
Ho capito. Senta, io la... Silvia dice: risolto il problema, non esco d'estate. Un po' radicale come metodo, ma va
radicale,
bene.
Sì. Allora, perché oggi ci sono zanzare che fungono sia la notte che di giorno, quindi
certo,
uno rischia di non uscire mai. Meglio proteggersi e uscire.
E uscire, che fa sempre bene guardarsi intorno. Professor Alessandro Cini, zoologo dell'università, entomologo dell'università di Pisa, io la ringrazio tantissimo, davvero grazie per essere stato con noi. Ci sentiamo sulle vespe, non so quando, adesso cercherò di trovare un incasso, ma la faccio giocare al volo al gioco di considerare l'armadillo. Ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Oddio, così è molto molto difficile. Quando uno studia gli animali è difficile, perché poi sa anche i lati pro e i lati contro.
Certo,
diciamo, forse un animale che ho sempre visto con grande interesse, perché è abbastanza diverso da me, è il ghepardo, per il semplice fatto che è molto veloce. E io non sono mai stato una persona veloce, né fisicamente né nelle mie decisioni, quindi direi che posso giocarmi il ghepardo proprio per questo gioco degli opposti.
Perfetto. Intanto Max dice: i gechi, certo che i gechi mangiano le zanzare, vero?
Sì, sì, mangiano tantissimi insetti.
Sì, e anche le zanzare. Allora, grazie mille per essere stato con noi ci sentiamo, ci teniamo in contatto, come si dice. Grazie ancora.
Grazie a voi, grazie tante. Buona giornata.
Buona giornata. Scappo, scappo, ci sentiamo domani. Ricordatevi sempre Instagram e Facebook, considera l'armadillo. Ciao a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto.